alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Siamo ormai alla terza settimana di questo nostro percorso nella matematica, un percorso che è incentrato sul teorema di Fermat, un famoso teorema che è stato enunciato nel 1637 da il signor Fermat, del quale parleremo diffusamente questa settimana, ed è stato risolto nel 1993, perlomeno in maniera approssimata, e poi nel 1995 in maniera definitiva, dal matematico più famoso del mondo oggi, che si chiama Andrew Wiles dell'Università di Princeton. Nelle due settimane precedenti abbiamo introdotto non soltanto la storiella del teorema e gli aneddoti collegati con esso, bensì anche i concetti che servono per capire un po' meglio in che cosa consiste questo teorema. Questo teorema parla di numeri interi, quindi abbiamo dovuto incominciare un lungo percorso in cui abbiamo introdotto che cos'erano questi numeri interi, abbiamo detto più che altro che questi numeri erano stati astratti dal concetto di tempo, dal concetto di battito, dal battito cardiaco, e poi abbiamo visto come si poteva in qualche modo elaborare una teoria che si chiama appunto l'aritmetica, che studiasse questi numeri interi. Coloro che elaborarono questa teoria si chiamano i pitagorici, si rifacevano per l'appunto alla figura semimitica di Pitagora, il primo grande matematico, il primo grande filosofo, il primo grande scienziato, il primo grande tutto probabilmente. Ebbene, però i pitagorici pensavano che su questi numeri interi si potesse in realtà basare l'intera scienza, l'intero pensiero, che tutto fosse numero, o perlomeno che tutto ciò che si poteva misurare attraverso rapporti interi, rapporti numerici, cioè attraverso rapporti che oggi noi chiamiamo numeri razionali, rapporti frazionali. Abbiamo visto anche che in realtà uno scandalo verso il 600 avanti Cristo fece scoprire l'esistenza di numeri irrazionali, irrazionali non nel senso appunto comune della parola oggi quotidiana, bensì nel senso letterale, cioè numeri che non si potevano esprimere come razio, non si potevano esprimere come frazione. Questa scoperta degli irrazionali causò una crisi dei fondamenti della matematica, fece sì che il motto che tutto era numero razionale non potesse più stare in piedi, e fece sì che i greci si dedicassero a una ricostruzione della matematica fondata questa volta sulla geometria. Colui che ricostruì la matematica basandosi sulla geometria fu il grande Euclide, che scrisse un'opera monumentale in 13 capitoli, in 13 libri, che si chiama Gli elementi di matematica. È un'opera che ha segnato la storia, perché in realtà è l'opera che ha avuto più edizioni di tutte insieme alla Bibbia. Circa 2000 edizioni, se voi pensate, sono passati 2000 e qualche anno, quindi praticamente un libro che ha avuto un'edizione all'anno ininterrottamente per due millenni. È il libro che costituisce il monumento alla ragione, così come invece la Bibbia costituisce il monumento alla fede. I due grandi poli, diciamo così, la fede e la ragione della nostra civiltà occidentale. Ebbene, a questo punto abbiamo introdotto i preliminari, per l'appunto necessari, per parlare un po' più a fondo, un po' più diffusamente, un po' più in profondità del teorema di Fermat, e in particolare abbiamo parlato la scorsa settimana, nell'ultima puntata, dei numeri primi, che sono i numeri che costituiscono i mattoni dell'aritmetica. Costituiscono il mattone dell'aritmetica nel senso che tutti gli altri numeri sono costituiti, sono prodotti di numeri primi, e addirittura c'è un teorema, il cosiddetto teorema fondamentale dell'aritmetica, che ci dice, dimostrato anch'esso naturalmente nel libro di Euclide, ci dice che ogni numero si può scomporre in una maniera univoca, in un unico modo, a parte l'ordine dei fattori che naturalmente non importa, in un unico modo come prodotto di numeri primi. Ebbene, allora quest'oggi incominciamo ad avvicinarci via via al teorema di Fermat, e oggi parleremo in particolare di un matematico alessandrino che si chiama Diofanto. Anche Diofanto scrisse un famoso libro che fu pubblicato verso il secondo secolo d.C., 200 d.C., ed è il libro per l'appunto che Fermat stava leggendo quando gli venne in mente questa annotazione, che poi scrisse sul margine della sua copia dell'aritmetica di Diofanto, e che poi divenne per l'appunto il teorema famoso, l'enunciato del famoso teorema di Fermat. Ora, che cosa faceva Diofanto? Che cosa descrisse in questo suo libro dell'aritmetica? Beh, descrisse quelle che oggi, i problemi che oggi vengono risolti con equazioni che si chiamano oggi in onore suo equazioni diofantine o equazioni diofantee. Naturalmente è difficile parlare di queste equazioni in astratto, no? Forse è meglio fare un esempio, anche perché ovviamente Diofanto, così come Euclide, era il punto d'arrivo di uno sviluppo precedente e equazioni diofantine, perlomeno esempi di queste equazioni, se ne trovavano parecchie già in precedenza. Farò un esempio più letterario che matematico. Molti di voi ricordano di aver letto l'Odissea e ricordano che ad un certo punto Ulisse fu catturato e tenuto prigioniero in qualche modo dalla maga Circe, e come ci racconta anche Dante, no? Quando mi dipartì da Circe che sottrasse me più di un anno là presso a Gaeta. Ebbene, che cosa successe dopo che Ulisse se ne andò da Circe? Ricorderete che lui e i suoi compagni dovettero passare attraverso Scille e Cariddi, dove c'erano le sirene, dovettero legarsi naturalmente agli alberi maestri della nave per poter sentire il canto delle sirene e non esserne catturati, e poi arrivarono in Sicilia, quella che all'epoca si chiamava la Trinacria. E dopo questo viaggio naturalmente successero dei pasticci, ma i pasticci sono legati a un episodio che adesso vi leggo, perlomeno vi leggo qualche verso nella traduzione del gran traduttore dei traduttori di Omero, cioè Pindemonte, e i versi dicono che la seguente cosa successe. Allora incontro ti verran le belle spiagge della Trinacria isola, dove pasce il gregge del sol, pasce l'armento, sette branchi di buoi, d'agnelle tanti e di teste 50 i branchi tutti. Cioè Omero racconta appunto che Ulisse arrivò in Sicilia e sulle spiagge della Sicilia c'era questo famoso gregge del sole. Gregge del sole che nel caso della descrizione dell'Odissea è un gregge di cui si può facilmente calcolare il numero di capi, perché c'erano sette branchi di buoi, sette branchi di agnelli, perché diceva d'agnelle tante, e ciascun branco aveva teste 50, no? Quindi è facile calcolare che c'erano 350 appunto buoi e 350 agnelli. Beh, questo è per l'appunto un tipico esempio di soluzione, l'abbiamo risolta in 448, no? Senza grandi problemi, di soluzione di un problema diofantino. Naturalmente quanti fossero effettivamente i buoi e i tori, anche perché c'erano pure quelli nella mandria del sole, è un problema che è puramente mitologico, e Archimede, per esempio, che era un matematico che non si accontentava di risolvere problemini come quello che abbiamo appena enunciato, Archimede ne fece una versione estremamente più elaborata, in cui c'erano in realtà tori e buoi colorati di quattro colori diversi, e diede delle condizioni, sette condizioni, attraverso le quali si doveva cercare di stabilire qual era il numero dei tori e dei buoi dei vari colori, di questi quattro colori. Sette equazioni che sono equazioni molto semplici, tra l'altro, no? A prima vista. Una di queste diceva, per esempio, che la somma dei buoi neri e dei buoi bianchi era un numero triangolare, cioè di quelli che abbiamo visto parlando di Pitagora. Un'altra poneva una condizione analoga in un caso diverso, dicendo che il numero, la somma di questi due numeri doveva essere un numero quadrato. Ecco, risolvere problemi di questo genere significa affrontare per l'appunto quelli che oggi si chiamano equazioni diofantine. Un altro famoso esempio di equazione diofantina, oltre a quello di Archimede, che tra l'altro dico per inciso, Archimede cercò di risolverlo, ma non ci riuscì non perché non fosse un matematico sufficientemente bravo, ma perché nel Novecento, con l'aiuto dei computer, si è dimostrato che la più piccola soluzione di quel problema che lui aveva posto coinvolge un numero che contiene 200.000 cifre, quindi un numero enorme, no? Nessuno dei quali, nessun genere di questi numeri noi abbiamo mai potuto trattare nella nostra vita quotidiana, e Archimede naturalmente non aveva nemmeno la possibilità di esprimerli questi numeri, perché come voi forse sapete i greci non avevano una notazione numerica estremamente efficiente, potevano soltanto dire miriade, la miriade era 10.000 e quindi potevano dire certamente miriade di miriade oppure miriade di miriade di miriade, però insomma non era molto interessante parlare in questo modo. Archimede costruì tutto un sistema di notazioni estremamente complesso. Però il problema, appunto il problema che apparentemente era semplice di risolvere, quanti fossero i capi della mandria del sole, il gregge del sole nell'isola Trinacria, questo non lo risolse. Dicevo, un altro problema molto semplice per farvi capire che genere di problemi trattano le equazioni di Diofantine è legato invece a un aneddoto completamente diverso. Mentre quello dell'Odissea era riferito addirittura a tempi preistorici, probabilmente verso l'800-1000 avanti Cristo, questo invece è degli inizi del Novecento. C'era un matematico che poi divenne molto noto, un matematico indiano, si chiamava Ramanujan, che era praticamente un visionario. Questo matematico vedeva formule senza dimostrarle, esattamente come facevano gli antichi egiziani o gli antichi babilonesi, non dimostrava le sue formule, ma le vedeva semplicemente nella sua testa, diceva, lui viveva a Calcutta, diceva che gliele diceva direttamente la dea Kali. Scrisse una lettera, questo matematico indiano, al grande matematico inglese Hardy, verso gli inizi del Novecento, e in questa lettera gli espose decine e decine di formule che nessuno aveva mai visto. Hardy ricevette questa lettera, agli inizi pensò che si trattasse di uno scherzo, poi però andando a casa lui racconta che cominciarono a ritornargli alla memoria queste formule, e disse Hardy, sono formule talmente belle che nessuno poteva essersele inventate a caso, dovevano essere vere proprio per la loro bellezza. Cercò di dimostrarne qualcuna, riuscì effettivamente a dimostrarla, capì di essere di fronte ad un genio, quindi mandò a chiamare Ramanujan dall'India e lo fece lavorare con sé a Cambridge per alcuni anni. E un giorno Ramanujan era malato, quindi Hardy andò a trovarlo a casa e arrivò con un taxi. Arrivò con un taxi e disse a Ramanujan, sono venuto con un taxi, il numero del taxi era 1729, un numero poco interessante. E Ramanujan, che era malato ma certamente la mente continuava a funzionare, gli disse, questo è un numero invece molto interessante, è il primo numero intero che si può scrivere come somma di due cubi in due maniere diverse. Ora, naturalmente, Hardy fu strabiliato immediatamente, disse, che cosa significa? E poi fecero i conti, arrivò a casa, fece i conti e si accorse che 9 al cubo, cioè 9 per 9 per 9, più 10 al cubo, cioè 10 per 10 per 10, cioè 1000, fa effettivamente 1729. Questa è la prima soluzione. E poi si accorse anche che 1 al cubo, 1 per 1 per 1, cioè 1, più 12 al cubo, 1726, 1728, fa di nuovo 1729. Ramanujan si era accorto che 1729 era il primo numero intero che si poteva scrivere in due modi diversi come somma di due cubi. Ed ecco che qui qualcosa però ci suona un campanello. La somma di due cubi è esattamente una delle espressioni che compaiono per l'appunto nell'enunciato del teorema di Fermat. Nel suo libro sull'aritmetica, Diofanto trattò appunto equazioni del tipo di quelle che abbiamo brevemente descritto negli interventi precedenti di questa puntata, cioè equazioni del tipo x al cubo più y al cubo uguale 1729, e lì si tratta di trovare due soluzioni diverse, oppure l'equazione del tipo di quelle che Archimede pose sul tappeto per descrivere le relazioni di colore tra i tori e i buoi della mandria del sole. Diofanto descrisse una gran quantità di questi problemi e fu proprio studiando questi problemi che Fermat incominciò ad interessarsi di questa parte della matematica e ad un certo punto si accorse appunto che poteva esprimere lui stesso uno nuovo, poteva descrivere, poteva enunciare quello che divenne appunto il famoso enunciato del teorema di Fermat. Ricordiamo che il teorema di Fermat ha a che fare con somme di potenze. E c'è un caso in cui è possibile effettivamente trovare dei numeri che elevati al quadrato e sommati tra di loro danno come risultato un quadrato. Poiché è passato un po' di tempo dalle prime puntate, ripeto brevemente l'esempio. Ad esempio 3 al quadrato che fa 9, 16 al quadrato, 4 al quadrato che fa 16, 9 più 16 fa 25 che è 5 al quadrato. Quindi nel caso dei quadrati esistono due numeri interi che elevati al quadrato sommati fra di loro danno come risultato un terzo numero che è a sua volta un quadrato. Fermat si chiese che cosa succede per i cubi? Lui se lo chiese ma non sapeva che in realtà molti secoli prima, verso il 1000 d.C., un poeta piuttosto famoso che qualcuno di voi certamente ha sentito, cioè Omar Khayyam, l'autore del famoso poema Rubaiyat, che era comunque anche lui un matematico, ebbene Khayyam si era chiesto che cosa sarebbe successo per i cubi e aveva capito che probabilmente mentre è possibile avere due quadrati che come somma danno un terzo quadrato, in realtà non era possibile per i cubi. Fermat Però non si fermò, ormai erano passati altri 600 anni dopo Omar Khayyam, non si fermò soltanto al caso dei cubi, disse, in realtà non soltanto non è possibile trovare dei cubi che sommati tra di loro danno un cubo, ma non è nemmeno possibile trovare delle quarte potenze che sommate tra di loro danno una quarta potenza, delle quinte potenze e così via. Cioè enunciò quello che per l'appunto oggi si chiama il teorema di Fermat, che dice che non è possibile prendere due numeri interi, elevarli ad una certa potenza e ottenere come risultato un terzo numero intero elevato alla stessa potenza, eccetto che in un caso particolare, quel caso che avevamo appunto esemplificato pochi minuti fa, cioè il caso delle potenze quadrate, cioè il caso dei quadrati. Questo è un enunciato che è interessante, naturalmente è, più che altro sembrerebbe un giochetto, e molti matematici ad esempio hanno snobbato un problema di questo genere. Abbiamo parlato in puntate precedenti di uno dei più grandi matematici della storia, Gauss, il matematico tedesco. Ebbene, Gauss non volle mai lavorare al teorema di Fermat, perché diceva che di problemi come quello, molto facili da enunciare e molto difficili da risolvere, se lui avesse voluto ne avrebbe potuti trovare a decine, e ce ne sono tantissimi, ne abbiamo descritto qualcuno nella puntata precedente, ad esempio il problema dei primi gemelli, se ci sono infiniti numeri primi che differiscono soltanto di due, ad esempio come 5, 7 o 11, 13. Oppure la congettura di Goldbach, che dice che ogni numero pari si può scrivere come somma di due numeri primi. Nel campo dell'aritmetica è molto facile enunciare problemi che sono semplici da dire e la cui soluzione invece diventa impossibile, diventa estremamente complicata. Quindi Gauss si rifiutò di lavorare al teorema di Fermat, però questo fu, col cenno di poi, lo possiamo dire oggi, un vero peccato, perché in realtà la soluzione del teorema di Fermat fece vedere che per arrivare appunto a dimostrare questo teorema bisognava sviluppare una quantità enorme di matematica estremamente interessante, quindi che il teorema non era soltanto una curiosità, ma era qualcosa di veramente importante per lo sviluppo della matematica.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera @rai.it. Per riascoltarci www.radio2.rai.it.